ceduto, quindi di originale da me non troverete praticamente nulla. E quello che io vi propongo, più che una conferenza, avrà l'andamento di quasi di una meditazione, ma tant'è, quello di cui forse abbiamo tutti più bisogno è di apprendere a guardare e ad ascoltare con gli occhi e con gli orecchi del Signore, perché quello è l'unico vero modo originale per affrontare la realtà, per coglierne l'intima essenza. È vero che anche noi, facendo nostro il grido, se non sbaglio, di Isaia, tante volte ci troviamo a dire: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? È il grido di colui che è stato mandato dal Signore e ha l'impressione che la sua fatica non sortisca il risultato desiderato. E tuttavia conserviamo la fiducia che, per vie che solo Lui conosce, il Signore stesso sa raggiungere i cuori, sa toccare le coscienze, sa cambiare la storia. Noi potremmo vedere il senso di quello che facciamo e i risultati conseguiti soltanto quando ci troveremo nella visione. Nel tempo non ci è dato di cogliere sempre quello che secondo noi andrebbe invece a rafforzare la nostra voglia di collaborare all'avvento del Regno. Ma il Signore è fatto così. D'altronde, un primo aspetto che tutti quanti dovremmo imparare a considerare, e credo che per voi questo sia il pane quotidiano, è che mentre nella mentalità comune una vita è semplicemente un segmento chiuso tra la nascita e la morte, la fede ci insegna che la vita comincia ma non finisce, e il tempo che ci è dato in questa dimensione è per imparare a vedere l'invisibile, che un giorno finalmente ci sarà svelato, ed è precisamente oltre quella soglia che noi troveremo la giustizia desiderata, che noi potremo cogliere le cose per come sono intimamente. E veniamo allora alla proposta di oggi. In questo tempo dell'anno pastorale siamo chiamati a guardare alla realtà e ad ascoltare il grido della città, ma non in qualunque modo, bensì con il cuore di Cristo. E già questo ci dice che dovremmo sentirci impegnati in una conversione che non è scontata, perché ci piaccia o no, noi siamo arrivati a oggi avendo accumulato nel tempo, fin dagli inizi della nostra formazione, degli schemi, dei modi di pensare, una tipica, specifica visione delle cose. E smettere da questi riferimenti è difficile per tutti, anche perché se noi dovessimo abbandonare, se fossimo capaci di abbandonare d'un colpo tutti gli schemi, probabilmente ci sentiremmo degli apolidi, non sapremmo che cosa fare, cosa dire, non riconosceremmo nemmeno il nostro mondo. E tuttavia l'originalità sta proprio in questo: imparare prima di tutto e poi insegnare a guardare al mondo, a sentirlo in una maniera differente, e l'unico che ha qualcosa da dirci al riguardo è Gesù. Ecco perché diventa fondamentale riandare al Vangelo, incontrare la persona di Gesù, cogliere gli accenti specifici con i quali egli si esprime e assimilarli per quanto possibile. È opera della grazia, certamente, ma richiede il nostro impegno. Ora, io che cosa proporrò stamattina? Proporrò semplicemente di passare attraverso alcuni testi del Vangelo molto brevi, che già furono certamente oggetto della meditazione personale di tutti quanti, e fissare, attraverso questo strumento, fissare alcuni dati che possono servire per la nostra vita spirituale, ma anche e soprattutto, ce lo auguriamo, per maturare un modo diverso di essere, di guardare, di ascoltare. Il primo testo, allora, che vorrei scorrere con voi è Matteo 11, 25, 30. Un testo noto, che ricorre abbastanza spesso nella liturgia, e dice così: In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E conclude: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio peso, leggero». Il testo che vi ho proposto va anzitutto contestualizzato. Gesù viene da una esperienza non felice. Aveva percorso le città, i villaggi che si trovavano attorno al lago di Galilea e si era imbattuto a volte nel favore della gente più semplice, più spesso nelle opposizioni della gente più colta, dei dottori della legge, degli scribi, dei custodi della tradizione. Dunque, proprio coloro che avrebbero dovuto, forti della conoscenza della Scrittura, riconoscere in lui i tratti caratteristici dell'uomo di Dio, del profeta quantomeno, si rivelano i suoi più strenui oppositori. Non soltanto, si tratta di persone che alzano argini invalicabili al punto che anche i semplici a volte, trovandosi tra la proposta del Signore e le critiche dei suoi oppositori, rimangono perplessi e a volte al consenso iniziale non segue poi una reale sequela del Signore. Ora, Gesù rimprovera ai suoi oppositori quella schizofrenia che tante volte si accompagna alla religione, all'esercizio della religione o religiosità. È quella che il profeta Isaia aveva già rimproverato a Israele, quando diceva: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». A volte popoli molto religiosi, a volte la stessa religiosità popolare, nasconde un'idea del tutto pagana di Dio, un'idea per cui io devo, virgolette, nutrire Dio perché se ne stia buono e non mi perseguiti. Io devo fare quello che a Dio piace, quantomeno per evitarne i castighi, se non proprio per ringraziarmelo come invece vorrei. Io devo pagare un prezzo per avere i benefici che soltanto Dio mi può dare. È un'idea che viene dalla religiosità naturale, della quale non possiamo incolpare nessuno, ma è precisamente quel livello che il Dio della rivelazione ci invita a superare e che Gesù invece rimprovera a coloro che ritenevano che l'osservanza alla legge potesse dare delle garanzie. Dico cose già risapute, ma servono a me per amor di chiarezza. Al tempo di Gesù l'insegnamento abituale da parte dei dottori della legge era motivato da una concezione delle cose ben precisa. Ritenevano infatti che il Messia non sarebbe venuto fin tanto che tutto Israele non fosse diventato un popolo fedele, laddove la fedeltà non aveva tanto per riferimento l'alleanza quanto piuttosto l'osservanza delle norme, in modo particolare i 613 precetti e una quantità di prescrizioni. Gli studi al riguardo sono numerosi e ci consentono di avere una visione abbastanza precisa, dettagliata di Israele al tempo di Gesù, e questo ci aiuta a capire la novità di Cristo rispetto ai maestri del tempo. Era una novità sotto molti profili, anche perché non risulta che Gesù abbia conquistato il titolo di maestro provenendo dalle scuole classiche che preparavano i dottori della legge. Era maestro per acclamazione popolare, potremmo dire oggi, anche se tutto lascia intendere che un periodo presso Giovanni Battista lo aveva certamente trascorso. Allora, qui che cosa dice Gesù? Nel suo discorso mette a confronto i sapienti e gli intelligenti, cioè coloro che possono contare sulla conoscenza dei codici, permettetemi questo termine improprio, ma mi serve per fare il confronto, mette a confronto dunque coloro che conoscono i codici e che ritengono di poter conquistarsi il gradimento di Dio, ossia essere dei giusti, mediante l'osservanza delle norme, a prescindere dallo stato del cuore. Li mette a confronto con i piccoli. I piccoli in Matteo e non solo in lui sono una categoria di persone molto ben definita. Intanto sono in primo luogo i suoi discepoli, ma i piccoli sono coloro che non godono di credito sociale, sono in senza diritti. Il piccolo per eccellenza nella scrittura è il bambino, la vedova, il forestiero, lo schiavo. Il piccolo è colui che non conta niente. E qui sarebbe molto bello, qui se ci sono delle persone di spirito francescano potrebbero spiegarlo molto meglio di me, è molto bello vedere come anche nella storia della Chiesa ci fu qualche stagione nella quale la piccolezza fu ripresa e riscoperta come la condizione che assimila a Cristo e che mette in condizione di guardare il mondo con gli occhi di Dio, che non guarda dall'alto, ma guarda dal basso, come il bambino. Non fosse altro che per la sua statura è costretto a guardare il mondo dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso. Il piccolo allora è il servo della gleba, è colui che è minore per eccellenza e che può contare soltanto sulla protezione di un altro, perché da sé non ha diritti da vantare. Ora, Gesù loda il Padre perché ha dato a questi semplici la capacità di una conoscenza che non deriva loro dallo studio o da qualche particolare capacità, ma è un dono. È un dono che deriva, la conoscenza del Padre, deriva a questi piccoli dal Figlio. E la conoscenza del Padre mette i piccoli in condizione di riconoscere in Gesù il Figlio, colui che doveva venire. E c'è poi un altro aspetto che c'è un altro aspetto non meno importante. Gesù parla del giogo. Dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Gli stanchi e oppressi sono coloro che vedono piuttosto nella legge un peso schiacciante. Coloro che non ce la fanno, coloro che erano presi di mira precisamente dai maestri della legge e venivano rimproverati per la ragione che dicevo prima, cioè non erano dei veri osservanti. La loro trascuratezza, la loro incapacità ritardava l'avvento del Messia. Venite a me, dice, voi che siete stanchi e oppressi, ve lo darò io il ristoro desiderato. E dice, prendete su di voi il mio giogo. Qui è un'immagine che è particolarmente ricca. Il giogo era una delle immagini con le quali si identificava la legge. Il giogo della legge, che tante volte era decisamente molto pesante. Ora, in questa immagine però c'è un aspetto che è bellissimo, è positivo. Il giogo è lo strumento che il contadino usa per mettere insieme due animali affinché uniscano le forze per tirare l'aratro. Ora Gesù parla del suo giogo e il suo invito consiste in questo: ci sono già io sotto il giogo, vieni con me, tireremo insieme l'aratro. È la visione allora, quella che il piccolo viene ad assumere, la visione di colui che sta assieme a Gesù per lavorare all'impresa del regno. Ecco che qui veniamo già messi in una situazione ben precisa. Potremmo dire ogni persona, ogni piccolo, ogni discepolo del Signore è nella condizione di tirare l'aratro assieme al Signore, aggiogato, coniuge alla stessa volontà di Dio. Il discepolo vuol fare quel che il figlio vuole fare, si associa a lui nel compiere la volontà di Dio, che il mondo sia salvato, che il regno di Dio venga, che la giustizia del cielo trionfi in terra così come già presso il Signore. E quindi questa è già una condizione, non è più uno sguardo alla realtà rivoltole dall'esterno, da lontano, ma è lo sguardo alla realtà che è possibile in colui che è impegnato nella trasformazione di quella realtà mediante l'introduzione di un elemento che non appartiene primariamente alla storia, ma che viene dal cielo attraverso il Figlio. Dunque Gesù propone un giogo che è alternativo alla legge, un giogo che non è una costruzione della nostra intelligenza e della nostra volontarietà. E questo giogo potremmo riconoscerlo nella nostra storia personale, nella storia che ci ha portato oggi a svolgere questo preciso ministero. Insomma, potremmo coglierlo in tutto ciò in cui si esprime la volontà attiva e la volontà permissiva di Dio, se mi è consentito questa piccola incursione nel Trattato della Grazia. La storia è il luogo in cui si manifesta concretamente la volontà di Dio e permettersi allora nella condizione di guardare la realtà e di ascoltarne il grido in maniera corretta, l'unico modo è mettersi accanto al Signore assimilandone i sentimenti, non ce n'è un altro. E qui allora mi permetto soltanto di accennare, siamo abituati, almeno ci siamo abituati specialmente negli ultimi decenni ad attingere, e facciamo bene per tanti versi, al contributo delle scienze umane, la sociologia, la psicologia e tutte queste cose. Bisogna conoscere anche questi approcci, ma quello che ci deve essere più proprio non è tanto questo tipo di contributo, ma una visione delle cose che ci nasce dalla familiarità con Cristo. Ecco perché la proposta che io faccio può sembrare molto di tipo spirituale, e di fatto lo è, ma è esattamente la via che dobbiamo percorrere se vogliamo maturare una sensibilità diversa, altrimenti finiremmo per assumere una criteriologia che ha una sua logica, che merita tutto il rispetto, che va considerata sotto tanti profili, ma che non è la nostra specifica. Vengo ad un secondo testo. L'umiltà, dunque, l'umiltà e la mitezza di Cristo sono il frutto della spogliazione. Non sono così spontanei. Propongo il testo di Filippesi 2:5-11. Abbiate, dice Gesù, dice Paolo, gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. La prima osservazione è proprio rivolta all'introduzione di questo testo. Paolo dice: abbiate in voi. Questo abbiate in voi ha un duplice senso, in voi nel senso personale, dentro di voi, ma significa anche abbiate tra di voi. Gesù infatti parla a una comunità, E la comunità segnata dal nome di Cristo non può essere segnata da sentimenti che non sono di Cristo. In primis la carità, che è accoglienza senza riserve. Abbiate in voi o tra di voi gli stessi sentimenti che sono di Cristo. Dunque si tratta di imparare insieme agli altri, così come Gesù. E qui immediatamente il pensiero va alla storia di Gesù, alla quale forse pensiamo troppo poco. Il Vangelo ci presenta un Gesù adulto impegnato nella sua missione. Ma quel Gesù adulto che noi ammiriamo come uomo di straordinaria maturità psicoaffettiva, come un uomo di un equilibrio fuori del comune e così via, è un Gesù che è cresciuto, è stato allevato, è stato formato da una comunità familiare e una comunità più allargata come quella del villaggio. Gesù si è passato tutta l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza e le primizie della sua maturità, e teniamo conto che l'attesa di vita al tempo di Gesù in Palestina arrivava mediamente sui 37 anni. Quindi Gesù ha cominciato il suo ministero da adulto maturo per i parametri del tempo. Ebbene, tutto questo tempo l'ha trascorso al villaggio. E qui allora, recuperando quel che prima cercavo di dire riguardo alla storia, noi vediamo che Dio, il Padre, ha scelto un ambito preciso per formare il suo figlio. Non soltanto Maria e Giuseppe, quanti facevano parte dell'ambito familiare. Gesù ha imparato la sensibilità, ciò che lo ha costituito, ciò che è dal punto di vista umano, l'ha imparato dalla gente del villaggio, condividendo quella vita lì, trascorsa in un tempo di indicibile ingiustizia e violenza. Quando Gesù aveva 8-10 anni, in un villaggio poco distante da Nazareth, cioè Seforis, i romani distrussero, mettendolo a ferro fuoco, tutto il villaggio perché aveva rifiutato di pagare le tasse, e vendette tutti gli uomini validi, i giovani e le donne che non erano stati passati per le armi, al mercato degli schiavi di Tiro. Gesù ha vissuto in un tempo che non era migliore del nostro. Ha respirato quest'aria, spesso dominata dalla paura, ma anche dalla fiducia in Dio che è fedele al suo popolo. Mentre si svolgeva questa storia, nella sinagoga, nelle famiglie, si raccontava le grandi meraviglie che il Signore aveva fatto. Allora, a fronte di una storia difficile, il ricordo costante di ciò che Dio aveva fatto al suo popolo. Questo ha contribuito a formare la personalità di Gesù come poi essa ci appare. Ora, la prima domanda che sorge a questo riguardo è: noi come li formiamo i nostri sentimenti? Come vengono formati? Tante volte noi, soltanto leggendo il giornale o trovandoci a confronto con la vita quotidiana, facciamo il pieno di tanti motivi di paura, di pessimismo, e sotto sotto di sfiducia in Dio, perché dai oggi e dai domani il registrare situazioni in cui Dio appare, sembra lontano, assente dalla storia, pian piano induce alla sfiducia nel Signore. Anche se noi tutti i giorni leggiamo la parola di Dio, quantomeno nella messa e nelle letture del breviario, non ne facciamo l'oggetto, la luce attraverso la quale illuminare l'esperienza quotidiana. Ma per avere sentimenti come quelli che furono in Cristo Gesù, occorre imitarne la vita, bisogna assumere i metodi, bisogna che la parola entri nella vita come il fiato che si respira. Ora, Gesù ha fatto questa scelta, il Padre ha fatto la scelta di salvare il mondo mediante l'incarnazione del Figlio. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma prese una carne simile alla nostra. E qui veniamo a uno degli aspetti più critici, ma che, se ben compresi, diviene la porta a paradisi, e cioè la difficoltà consiste nell'accettazione della condizione umana, perché quanto più noi consideriamo la realtà di quello che siamo, tanto più sperimentiamo la nostra vulnerabilità, che ci è insopportabile. Siccome siamo così deboli, abbiamo bisogno di attivare molte difese. La prima fondamentale difesa è il vestito, perché noi non abbiamo neanche la pelliccia per difenderci dal freddo. La seconda difesa è stimolare le forze fisiche. Chi ci difende infatti dalle aggressioni? E poi la cultura, perché noi abbiamo bisogno di farci valere. Potremmo moltiplicare all'infinito tutti questi esempi. E una delle grosse difficoltà a livello spirituale che noi incontriamo è scendere alle profondità della nostra nuda umanità. Perché? Perché ne siamo spaventati. Noi cerchiamo sempre di vestirci e di sopravvestirci, perché la nostra umanità ci fa paura. Voi lavorate in condizioni in cui l'umanità, piaccia o non piaccia, emerge nella sua nuda verità, che spesso è sconvolgente. Io confesso, per me il ministero che voi svolgete sarebbe difficilissimo, perché io di fronte a queste situazioni sento tutta la mia impreparazione. Quando da novizio feci il mese di ospedale, che durò 5 settimane, dormendo in corsia e servendo i malati, io confesso che i primi 10-15 giorni per me furono terribili. Dopo cominciai a fare, non il caldo, non ho fatto in tempo, dopo cominciai a abituarmici un poco, ma confesso anche che fu per me un esercizio straordinario, perché lì la persona umana appariva per come è, senza sovrastrutture. Ora, il punto importante e fondamentale è questo: proprio quando l'uomo accetta di vivere il proprio stato di creaturalità, che appare nella sua bellezza e insieme drammaticità, proprio laddove il limite viene reso evidente dalle circostanze della vita, la malattia, la fragilità strutturale, il peccato stesso, è proprio lì, su quella soglia, che il Signore, che Dio aspetta l'uomo per rivelarsi. Noi abbiamo, forse anche stimolati in questo dalla educazione religiosa ricevuta, noi abbiamo l'idea che bisogna spiritualizzarsi per incontrare Dio. Invece no, bisogna umanizzarsi. Ed è questo il nostro sforzo, la nostra fatica, perché tante volte noi non vogliamo essere ciò che Dio ha fatto di noi. Lo stesso atteggiamento così naturale, quando ci si presenta a qualcuno, mettersi nelle condizioni, quelle che a noi sembrano le condizioni necessarie perché l'altro ci accetti, perché ci apra la porta, perché ci accolga con benevolenza. E questo ci dice quanto ci sia difficile accettare la nostra umanità con tutti i suoi limiti. Ora, è proprio lì dove c'è il limite invalicabile che Dio si presenta all'uomo, è lì che può accendersi la fede. E qui per limite invalicabile intendo in primis la morte, che è la soglia oltre la quale ci attende la vita senza fine, ma anche tutte le anticipazioni della morte, che sono i fallimenti, che sono i limiti strutturali della nostra intelligenza, del nostro corpo, che sono le nostre lacune, che sono le nostre sconfitte nel tempo e così via. E se noi volessimo una conferma di questo, potremmo semplicemente rivedere la storia di tanti personaggi della Sacra Scrittura. Prendiamo il personaggio di Mosè, perché ricorre anche nelle schede che sono state offerte alla diocesi per sostenere il cammino di quest'anno. Mosè quando è che incontra Dio? Quando si consuma il suo fallimento, quando non è più un principe di Egitto, ma è stato costretto a scappare via, inseguito dalla polizia del faraone come un terrorista, quando si ritrova lontano dal suo popolo, in una terra straniera, in una casa che non è la sua, e mangia un pane che gli viene dato semplicemente perché ha sposato la figlia di Jetro. E quando non ci sperava più, quando non c'era più spazio per i suoi sogni, quando il fallimento era consumato perché anche il tempo era trascorso e oramai nella maturità degli anni non poteva più abbandonarsi alle fantasie, e soltanto allora che, salendo a questo misterioso santuario sul monte, incontra il roveto che brucia e non si consuma, e sente una voce che gli ricorda tanto gli anni giovanili, e scopre che quei sentimenti, già vissuti e falliti in un tempo giovanile con ardori senza prudenza, sono condivisi da Dio, ma questa volta resi efficaci. E Mosè, che oramai non ha più voglia di tornare alla missione, è costretto da Dio ad andare, e andrà non più vantando la propria forza, ma andrà con il bastone del Signore. E farà cose meravigliose. È nella piccolezza, è nel nostro limite, è nelle profondità del nostro peccato che noi incontriamo Dio. Ora, torniamo all'immagine che ci è stata suggerita da Filippesi. È chiaro che Gesù non ha peccato, ma si è fatto peccato. Ha voluto gustare l'estremo disperante limite della condizione umana, cioè il morire come maledetto da Dio, confitto sul legno e innalzato. Lì egli incontra il Padre, che è fedele, e che nel momento in cui egli gli riconsegna lo Spirito, lo fa risorgere. Io ho già preso il mio tempo, Gian Paolo. Ci vado avanti. Ci sono... Ecco, un ultimo testo, salto un poco. C'è un testo, bisogna, per ascoltare, bisogna imparare a tacere. Abbiamo parlato dell'umiltà. Secondo le regole di San Benedetto, l'umiltà più piena, più matura, si ha quando l'uomo diventa silenzioso. Ebbene, bisogna imparare a tacere. E non solamente il silenzio che avviene quando non si parla, ma il silenzio di quando si fa tacere la voce che c'è dentro di noi, quella voce che ci porta a ragionare tra noi e spesso a sragionare. Qual è il testo che allora potremmo richiamare al riguardo? È questo, Luca 7, 36-50. Non lo sto a leggere perché è lungo e perché è noto a tutti. È l'episodio nel quale Gesù viene invitato a casa da Simone il Fariseo, il quale dà un banchetto in suo onore, e mentre Gesù è lì disteso a tavola con gli altri, si avvicina una donna peccatrice, la quale con le lacrime bagna i suoi piedi, li asciuga con i capelli e piange. E a questo punto l'Evangelista mostra in contrappunto l'atteggiamento di Simone il Fariseo, l'atteggiamento della donna, e offre le considerazioni di Gesù. Ora dice il testo che al vedere questo, cioè la donna che si era avvicinata a Gesù e lo toccava rendendolo immondo secondo la legge, vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé. Dunque, il fariseo parla a se stesso, ragiona, e come ragiona? Facendo riferimento alle sue regole, al suo modo di giudicare. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che razza di donna è colei che lo tocca. Dunque ha le sue precomprensioni, ha i suoi schemi, e gli servono per giudicare la realtà. E la conclusione è netta: questa donna è una prostituta, Gesù si fa toccare da lei, col cavolo che è un profeta, perché se fosse un profeta avrebbe lo Spirito di Dio. Gesù gli dimostra subito che lui è un profeta e ha lo Spirito di Dio. Una delle caratteristiche dello Spirito di Dio è sapere quel che pensano gli altri. Come annota almeno tre volte il Vangelo di Giovanni, qui siamo in Luca, ma è un passo parallelo. Gesù subito racconta l'apologo dei due servi, dopodiché mostra di sapere che cosa aveva pensato Simone il fariseo. Il succo dell'esortazione di Gesù qual è? Dice: Simone, caro Simone, io sono entrato a casa tua, tu non hai fatto quel che avresti dovuto fare, e poi ti sei messo a ragionare sul comportamento di questa donna, ma guarda quello che lei fa invece di ragionare con le tue categorie. È chiaro, tu non mi hai dato l'acqua, lei da quando è entrata non ha fatto altro che bagnarmi i piedi con le sue lacrime, tu non mi hai dato un bacio, lei non ha fatto altro che baciarmi i piedi, ma non ti dice niente questo comportamento? Perché ragioni sempre con i tuoi schemi? Allora, i sentimenti di Gesù per poter guardare in modo corretto e per poter ascoltare il grido, i sentimenti di Gesù sono sentimenti che non usano gli schemi, non nascono dagli schemi, ma nascono da una umanità sorgiva. Gesù recupera l'umanità per come l'ha fatta Dio, capace di sentimenti, capaci di pulsioni, selvatiche finché si vuole, ma autentiche. È di lì che bisogna ricominciare. Significa che bisogna buttar via tutto? No, non c'è niente da buttar via. Bisogna riprendere tutto, ma a partire da una umanità redenta, che vuol dire liberata dagli schemi, dalle censure, quelle che noi ci diamo con le leggi che ci siamo imposte e anche con tutti i nostri moduli che abbiamo imparato essere, virgolette, necessari per piacere al Signore. Ora, forse faccio un'incursione indebita nel vostro ambito di ministero. Probabilmente da questo punto di vista siete più fortunati di altri, perché io ho l'impressione che negli ospedali non ci sia molto spazio per ingannare se stessi e per ingannare gli altri. È chiaro che quando si sta male, quando si presagisce una fine non facile, si tende istintivamente ad ingannarsi, ma lì ci pensa la realtà a richiamarci alla verità. E probabilmente allora chi opera in un settore delicato come il vostro è messo più di altri nella condizione di aiutare le persone a cogliere l'intima verità e la forza di salvezza che c'è nella storia, in una storia universale che diventa poi storia personale secondo le piccole storie individuali che si vanno incontrando. Ecco, io ovviamente non ho la pretesa di aver esaurito l'argomento, vi ho dato soltanto delle immagini di riferimento, andrebbero approfondite, andrebbero, se volete, anche dibattute, ma mi pare, e su questo voglio fare una piccola sottolineatura, che ripartendo da ciò che per noi è la fonte, e cioè la parola di Dio, noi dovremmo ricollocare le diverse letture della realtà, quelle che ci vengono dalle scienze umane, al loro posto preciso. Sono molto importanti, ci aiutano a capire di più, ma la luce viene soltanto da fuori della storia, e cioè dal Signore che da fuori della storia entra nella storia e la innerva.